Divertiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Buongiorno e bentornati ad Intervistiamoci. In questa terza puntata di questo programma, curato da noi studenti della prima C e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli dell'Istituto Comprensivo Gualdo Tadino, io sono Cosmo Bellucci. Sono qui e questa mattina con Davide De Predis.
Buongiorno.
Che con me frequenta la seconda C. E Thomas Comodi della prima C.
Buongiorno.
Buongiorno, oggi Cosmo e Thomas parliamo di motori con il giornalista Mario Donnini. Lui è il giornalista di Autosprint. Allora, hai mai intervistato personaggi famosi?
Sì, dipende da che cosa si intende famosi. Se per famosi intendi della gente nota nel mondo dello sport, a livello nazionale e internazionale, la risposta è sì.
E cosa fai nel tuo lavoro? Cioè, tipo, qual è la tua vita da giornalista di auto?
Ma anzitutto vi confesso una cosa: non esiste un giornalista di auto, esiste un giornalista e basta. Cioè, se ti occupi di informazione, sei in grado e ti occupi di tutta l'informazione o di nessuna. Così come non c'è il suonatore di tromba o il suonatore di violino, ma la persona che ha studiato musica. Poi lo strumento che suoni è un'ulteriore specificazione, ma sostanzialmente devi conoscere il pentagramma per poter suonare. Da questo punto di vista, io sinceramente vi confesso che mi sento non giornalista di auto, ma mi sento giornalista e basta.
Qual è la prima auto che hai avuto? Ti piaceva?
Allora, la prima auto che ho avuto in realtà non era mia, ma era di mio padre, era una Lancia Beta Coupé 1008 e mi piaceva da matti perché aveva un motore vivace, andava, era veloce, potente, scattante. È stata una delle macchine che mi è piaciuta di più in vita mia.
Conosci il mondo del trial?
Abbastanza, sì. Confesso che la prima moto seria che ho avuto era una moto da trial nel 1981. Ho avuto una Montesa Cota 123 con la quale ho fatto anche un po' di trial. Non ero molto bravo perché non ho mai avuto un grande senso dell'equilibrio in moto. Però posso dire che è uno sport che mi piace molto e che sinceramente ritengo molto affascinante.
Hai mai scritto qualche libro sui personaggi famosi che hai intervistato, tipo che ne so, Schumacher?
Allora, Michael Schumacher no, non mi è capitato di scrivere un libro, però l'ho conosciuto, ci ho parlato e comunque ho scritto 31 libri basati sullo sport, alcuni sui personaggi che ho intervistato come Alessandro Zanardi, Mario Andretti e Giacomo Agostini. Altri su discipline sportive come l'automobilismo, il motociclismo e il pugilato, oppure anche sulla storia di Gualdo. Perfino ho scritto anche un libro sul terremoto a Gualdo, non da solo.
Lei conosce Alex Zanardi?
Ma diciamo che a tutti gli effetti l'ho conosciuto da 30 anni, mi sento una persona, non sono suo amico in senso letterale, come spesso viene usato e abusato nel mondo dell'informazione o nel mondo dello spettacolo. Gli amici sono quelli che conosci da tanti anni e hanno una visione e una comunanza della vita molto intima. Quindi non sono un amico in senso stretto, però ci conosciamo molto bene, l'ho intervistato mille volte, Alessandro Zanardi, che ritengo una bellissima persona e che purtroppo adesso non sta tanto bene da poter svolgere una vita normale e speriamo che in qualche modo riesca ad avere una qualità dell'esistenza accettabile. Ecco.
Oltre di auto, ti occupi anche di moto?
Mi occupo di auto, di moto e mi occupo dell'informazione in genere. Cioè, diciamo che io, la mia origine è l'informazione da cronista e l'informazione politica. Ho lavorato anche al comune di Gualdo Tadino facendo l'addetto stampa e segretario del sindaco per 5 anni, quando ero giovane, giovanissimo anzi. ho cominciato che avevo 23 anni e quindi diciamo che sì, adesso faccio auto e moto in specifico, però posso, volendo, faccio di tutto, insomma.
C'è qualcuno che si ammazza, ho la soluzione in tasca, non chiamo l'ambulanza, filmo. Mi son tagliato con la carta, il panino ha troppa salsa, chissà come si sta in Ucraina. Non succederà più, almeno per me, che il tempo che ho lo uso per ostinarmi a dare un senso a tutto, quando poi banalmente dell'elmo di Scipio nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Del nuovo terrazzo, il palazzo di fronte è più alto. Mi sveglio la mattina più stanco di prima, a volte penso che la vita sia proprio puttana.
Sviluppiamo applicazioni mobile per la tua azienda su tutte le piattaforme. 22HPG. Con le nostre app puoi valorizzare al meglio i tuoi prodotti e servizi, rendendoli più accessibili e tecnologici. 22HPG. Per le aziende che vogliono vedere e vivere il futuro. Adesso. Powering the future.
Contatti info 0532 19 14 149. Nel web www.22hbg.com.
Dalle 6 del mattino 31 appuntamenti informativi ogni giorno. 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale. 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Deadly desire hanging high over my head. you there. Love will get you there if you hold on, my friend. Love will get you there. Love will get you there. Oh, 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 oh. Love will get you there. It's gonna get you there.
Intervistiamoci. Un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Siamo ancora qui a intervistiamoci con Mario Giannini. Hai avuto altre moto oltre al trial?
Sì, ho una Ducati 350, uno Scrambler del 1976, è una moto che ha 46 anni e quindi è una moto storica d'epoca che fa un gran rumore, però è il rumore che piace a me e nello stesso tempo mi riporta a quando ero ragazzo e vedevo che ce l'avevano i grandi mentre io andavo in giro col motorino. Quindi per me è il raggiungimento di un piccolo sogno quella moto lì. Non ho tempo, non ho modo di prenderla spesso, la prendo raramente purtroppo, però rappresenta una fonte di belle sensazioni, ecco.
E invece nella tua carriera cosa c'entra Tazzi Nuvolari?
Quando io ero bambino mio padre mi raccontava una specie di favola di Tazio Nuvolari che passava con le mille miglia a Gualdo e perdeva un cofano a Rigali e poi passava in testa la corsa, stava per vincerla e la macchina gli si smonta tutta e lui si ritira. Però piace talmente tanto questa sua impresa a 56 anni che commuove l'Italia e viene adottato a tutti gli effetti come una specie di eroe per sempre dalla popolazione italiana, che in quel periodo era il 48, quindi tre anni dopo la guerra, viveva con particolare partecipazione questo spettacolo di vita e di costume, oltre che di tecnologia e di potenza, che era la Mille Miglia. Quando poi sono cresciuto, ho avuto un po', insomma, l'età matura, questa favola che mi raccontava da bambino mi è restata in testa. Gli ho detto: ma scusa, ma era vera quella favola lì? E lui mi ha detto: sì, è vero. Dico: ma allora esiste il cofano di Nuvolari? E lui mi ha detto: sì, esiste, ce l'ha un mio amico. E diciamo che proprio riscoprendo questo cofano perduto, che tra l'altro nessuno sapeva in realtà che esistesse ancora, ho fatto il mio primo servizio da giornalista. Quindi se mi dici conosci Nuvolari, lo conosco per interposta persona, anzi per interposto sogno, perché era il sogno mio da bambino, la mia favola, che è diventata una realtà, facendo diventare realtà l'altra favola, che era quella di diventare giornalista professionista, perché quello è stato il mio primo servizio che ho svolto da giornalista. E poi il libro che ho scritto tanti anni dopo su questa storia è addirittura diventato un film che è uscito 5 anni fa.
In questo momento stai scrivendo qualche libro?
Ne sto scrivendo diversi, perché oramai sono arrivato al punto che ne scrivo, per non annoiarmi, 2 o 3 insieme. E sì, ne sto scrivendo e è un libro di moto, visto che le moto sembrano piacervi quasi più delle macchine. È un libro su una vittoria ottenuta dalla Ducati nel 1978 al Turistrofi dell'isola di Man, che è la gara più antica e pericolosa del mondo del motore. È un libro importante perché grazie a quella vittoria la Ducati, che era in grave difficoltà economica, grazie a quella vittoria col pilota Mike Elwood, riuscì a ottenere un successo di risonanza planetaria e quindi, in poche parole, a vendere tante moto subito dopo e a salvare la sua situazione economica, che sembrava in pericolo di chiusura.
Scusa, ma su Tazio Nuvolari, quando tuo padre gli raccontava quella favola, che auto aveva in quella corsa?
Guarda, è interessante perché mio padre era convinto che fosse una Cisitalia e invece poi sono andato, quando ho trovato il cofano ho scoperto che non era il cofano di una Cisitalia ma era il cofano di una Ferrari. La Ferrari era nata soltanto un anno fa, quello era il cofano della seconda Ferrari mai costruita al mondo, in poche parole, del secondo modello della Ferrari mai costruito. E difatti esiste ancora questa macchina il cofano non si è più ricongiunto con essa, oramai ha una vita propria, è stato acquistato da un collezionista, però resta comunque il cofano del secondo modello nella storia di tutte le Ferrari esistenti, e che ha una storia assolutamente unica, che tra l'altro mette anche la città di Gualdo Tadino sulla mappa delle città all'interno delle quali si è svolto un episodio importante nella storia delle corse. Quindi, se è vero che Abu Dhabi paga 50 milioni di dollari per essere l'ultima gara del mondiale di Formula 1, noi gratis siamo entrati nella storia delle corse solo perché Nuvolari ha perso il cofano a Rigali davanti al contadino.
E quanto può valere adesso il cofano?
È una domanda romantica questa. Guarda, il valore, ti rispondo, il valore è il prezzo, è l'incontro tra domanda e offerta. In questo caso l'offerta ce n'è uno solo al mondo, però la domanda è molto bassa, e comunque dipende quanto è matto chi lo vuole comprare, perché se lo desidera tanto e è tanto matto e ha tanti soldi, improvvisamente può valere tanti soldi. Se ciò non è, ne vale di meno. Quindi dipende troppo dal, diciamo così, non c'ha un valore oggettivo. Dipende chi lo vuole. In questo momento un pezzo da collezione così può valere 15.000-20.000 euro, poniamo.
Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Maschera tagliente, Nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. ognuno sente il suo cuore vicino. In gara Verona è davanti a Bordino, con un tempo di inferno, acqua, grandinamento, pericolo di uscire di strada, a ogni giro l'inferno, ma sbanda, striscia, schiacciato.
Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RTL è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Start walking. Don't ever see it sober if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. We'll start walking. On a mission and get high up. I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see the rise. That's why I gotta kill them every time. Gotta watch them bleed too. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm star walking. Been a nigga since I came out my mama. Thinking God daddy never wore a condom. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join it? If these niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out. Try me, they put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I wouldn't make it out of. It's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm still walking. Don't ever say it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm still walking. If I'm breathing, racing to the moonlight and I'm speeding,
made it to the stars, ready to go far and start walking.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Siamo sempre qui a RT con Intervistiamoci, con noi ancora qui a parlare con Mario Donnini. Quali intenzioni avevi quando hai iniziato questo lavoro e ora sono cambiate?
Guarda, è una domanda complessa, posso risponderti nella maniera più semplice e spontanea. Quando ho cominciato questo lavoro avevo un sogno, quello di farlo a livello professionale e quello di farlo per sempre, perché sentivo che era la cosa per la quale ero chiamato, la sentivo molto mia. Credo che scoprirete che anche nella vostra esistenza ci sono delle chiamate, delle tendenze, delle predisposizioni. Il più bel regalo che potete fare a voi stessi è seguirle, è seguire le vostre inclinazioni e fare in modo che le vostre tendenze naturali riescano a germogliare in un vissuto successivo. La risposta alla vostra domanda, che è una domanda importante, è questa. Volevo essenzialmente cercare di capire se poteva essere la mia strada, e la mia strada è stata. Adesso la seconda parte della domanda è: che cosa è cambiato? È cambiato che prima desideravo cominciarlo, poi ho desiderato continuarlo e crescere, e adesso che sto invecchiando desidero continuare così il più tempo possibile.
Mi è venuto in mente questo dubbio, no? Ma tu hai mai voluto fare un altro lavoro oltre a questo del giornalista di auto?
Ma cioè, allora, giornalista volevo farlo sempre. Poi è un lavoro che mi permette di fare anche l'altra cosa che adoro, che è scrivere libri. Posso dirti che mi sarebbe piaciuto probabilmente essenzialmente fare proprio questo, cioè come lavori seri non ne ho mai pensato un altro. Magari come passatempo mi sarebbe piaciuto di più giocare a ping pong o a calcio, però come lavoro, visto che di sicuro non avevo la forza né la bravura per diventare un professionista né di calcio né di ping pong, in realtà no, io ho fatto veramente quello che mi piaceva e quindi non volevo fare altro.
Te hai mai intervistato un campione di moto e quando?
Ma guarda, ho scritto due libri con Giacomo Agostini, che è il più grande, due libri insieme abbiamo scritto, che è il più grande campione della storia del motociclismo, con 15 titoli mondiali vinti, quindi ha fatto due autobiografie, l'ha fatta con me. E quindi non solo ho intervistato, ma ho scritto insieme. Poi vabbè, ho intervistato Valentino più volte, ho intervistato Dovizioso, conosco bene Guido Meda, un caro amico, Guido Meda, che è il cronista delle MotoGP su Sky. Insomma, diciamo che ne conosco, più conosco tanti altri a livello internazionale che corrono sulle gare su strada, Turist Trophy, altri del motomondiale, insomma sì. Però ho avuto la fortuna di scrivere due libri col più grande di tutti i tempi, quindi può anche andare bene così.
E senti, una domanda, tra questi che hai intervistato, no? Secondo te qual era il più simpatico, il più antipatico?
Guarda, io vi dico una cosa sincera, io non ho incontrato nelle interviste degli antipatici, cioè ho avuto forse la fortuna o comunque l'avventura di intervistare sempre della gente abbastanza, nel peggiore dei casi, abbastanza disponibile. E poi comunque ricordatevi una cosa, che l'intervista è come quando si dà un bacio a una ragazza, i baci si danno in due. Se viene male vuol dire che è sbagliata da entrambe le parti, se viene bene vuol dire che siamo stati bravi tutti, vuol dire che l'abbiamo desiderato tutti. E quindi ricordatevi questo, perché non c'è in genere l'intervistato cattivo o buono, simpatico o antipatico, c'è il clima che riusciamo a instaurare con lui. E se proprio vi devo dire, confidare, cosa fa la differenza in un'intervista rispetto alla persona che vi trovate davanti, se avete una persona che è simpatica, ironica, che fa battute, oppure che vi racconta storie e aneddoti, avete già l'intervista fatta, perché viene già bella. Se avete uno che risponde solo sì o no, sì, vabbè, con poco più che dei monosillabi, voi avete non un'intervista ma un grosso problema davanti. Quindi a voi sta anche instaurare un clima di dialogo, di collaborazione, di reciproca simpatia, che porta l'intervista a diventare più frizzante, no?
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand.
Un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Siamo per salutarci e vi ricordiamo che tutte le interviste di Intervistiamoci le potrete riascoltare in podcast sulla app di Radio Tadino RT Smart. Mario Nini, oggi sei il nostro ospite e non sono ancora finite le nostre domande. Qual è stata la tua intervista più strana?
Allora, vi racconto una cosa. Un giorno ero in redazione, mi telefona un mio collega che era in Portogallo e che doveva intervistare un importante costruttore di Formula 1 che si chiamava Frank Williams. Mi chiama e mi fa: Mario, c'è un problema, sono andato a intervistarlo, era partito per andare all'aeroporto 5 minuti prima, io non ho l'intervista, come faccio? Ah, dico, guarda, non lo so, dico, al tempo non esistevano ancora cellulari, perché eravamo nella prima metà degli anni 90. Allora io faccio, dico, guarda, non ho idea, prova a sentire l'addetto stampa, se riesce a beccarlo in qualche modo. Dice, no, io ho una deadline, la deadline è l'ora di consegna dell'intervista, che è stasera, non ce la farò mai, sono rovinato, a meno che tu non mi salvi. E io gli faccio, dico, come posso salvarti? Allora lui mi fa, tu conosci come ragiona Frank Williams, tu conosci più o meno quello che mi avrebbe risposto, se io ti faccio le domande, tu mi rispondi come se fossi Frank Williams? E io gli fo, cioè, dico, scusa, stai dicendo che tu l'intervista la fai a me e io rispondo come Williams? Mi fa, sì. Dice, tanto, dice, cerca di darmi delle risposte più sensate possibili. E questo mi comincia, mi fa, allora, Frank, che cosa ne pensi del tuo pilota Damon Hill? Ma dico, è un ragazzo molto volenteroso, sono piuttosto soddisfatto e molto ottimista per il futuro. E così via. Siamo andati avanti una decina di minuti. Alla fine io avevo rilasciato la prima e unica mia intervista come costruttore di Formula 1 proiettato verso il titolo mondiale. La settimana dopo l'intervista uscì sul giornale e mai nessuno l'ha contestata. Quindi sono stato autore di un'intervista anche come costruttore campione del mondo di Formula 1.
Qual è stata l'intervista che ti ha lasciato più ricordi e emozioni belle?
Io amavo molto un pilota che correva la 24 ore di Le Mans e la correva da 30 anni senza riuscire mai a vincerla. E a me lui piaceva molto perché era un pilota sfortunato, vecchio e mitico, e anche di cattivo carattere, che non voleva, che non amava i giornalisti e non amava parlarci. Quando lui ha accettato di parlare con me e poi invece che farla durare 20 minuti l'ha fatta durare mezza giornata, è stato uno dei momenti più belli, perché ho avvicinato un mio mito da bambino, da ragazzo, e l'ho trovato un uomo veramente interessante, e lui a sua volta mi ha dato rispetto, spazio e considerazione.
Hai mai avuto macchine molto costose come la Ferrari?
Sì, come modellini tantissime. Non ho mai avuto una Ferrari in vita mia e neanche mai guidato.
E ho saputo che sei un appassionato dei fumetti, e mi puoi raccontare come è andata, come quanti fumetti hai, di che tipo?
Guarda, fumetti ne ho migliaia, ho decine e decine di tavole originali, ho letto 10 milioni di storie di autori, sono amico di molti autori importanti di fumetti a livello nazionale, e coltivo questa grande passione perché mi fa provare delle sensazioni bellissime fin da quando ero bambino. Voi sapete che uno dei più grandi autori a livello nazionale è Claudio Villa, che ha creato graficamente Dylan Dog e disegna Tex Wheeler, oltre che Martin Mistera ha anche disegnato. E io mi ricordo che quando l'ho intervistato e incontrato per la prima volta, io gli ho confessato che ero un suo grande fan, e lui mi ha detto, e mi ha sorpreso molto, che lui invece era un mio grande lettore su Autosprint. Quindi in poche parole ci conoscevamo e ci stimavamo tutte e due senza saperlo. E da allora, da più di 20 anni fa, siamo molto molto amici, abbiamo fatto diversi lavori insieme, quindi è stata una cosa molto carina, molto bella.
Quando hai scritto il tuo primo libro?
Avevo 27 anni e l'ho scritto sulla mia avventura a Gualdo, al comune di Gualdo Tadino. E a un certo punto ho sentito che dovevo farlo e l'ho fatto. Però vi racconto una cosa: io in quinta elementare avevo una maestra, e questa maestra, che leggeva i miei pensierini, insomma leggeva le cose che scrivevo a scuola, una volta disse davanti a tutti: tu presto scriverai un libro e poi ne scriverai tanti altri. E mi disse: il giorno in cui scriverai il tuo primo libro, promettimi che da grande suonerai il campanello e me lo regalerai. Quindi quando ho scritto il mio primo libro a 27 anni, la prima cosa che ho fatto, sono andato dalla mia maestra, io ho suonato il campanello e glielo ho regalato.
Grazie Mario, con voi ci sentiamo martedì alle 10.10 con Intervistiamoci.
Ciao.
Grazie, ciao. Arrivederci.
Speriamo ciao, di... per me è stato un piacere, non darò certo le pagelline che è la cosa che odio, però volevo complimentarmi con voi perché siete stati carini, simpatici, profondi e anche appassionati. Bravi, continuate così. Ciao ciao.
Grazie, arrivederci.
Intervistiamoci. Un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.